Nordic Walking Salute in Cammino Podcast. Una finestra aperta sul mondo del cammino.
Buongiorno, siamo qui per un'altra puntata del Nordic Walking Salute in Cammino podcast. Ho qui presente Giuseppe Rossi, giusto? Posso chiamare Beppe?
Sì.
Posso darti del tu?
Certo, sicuramente.
Per introdurre questo argomento di questa puntata che è camminare per montagne e sentieri. Adesso... Vi leggo un breve curriculum che mi ha inviato Beppe. Vedrete poco di sportivo, ma lo sportivo viene dopo, quello che ci diremo.
Certo.
Quindi nasce nel 55, ha frequentato l'ITIS di Lodi e si è diplomato in elettrotecnica. Poi ha frequentato la facoltà di fisica alla statale per poi interrompere il ciclo di studi dopo il militare. Poi si è sposato e ha ripreso nella facoltà di architettura e si è laureato nel 1984. È stato anche il primo presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Lodi e in seguito è stato presidente della Consulta Lombarda degli Architetti. È coniugato dal 79 con Luisella e ha due figlie che hanno seguito le orme del padre, che sono tutte e due architetti. E anche nonno, mi diceva prima, tre nipoti maschi e un quarto in arrivo. Bene, dopo questa bellissima presentazione, ti saluto un'altra volta, ciao Beppe.
Ciao a te.
E niente, io entrerei subito nel vivo della nostra chiacchierata con questa domanda, subito una domanda, ma com'è nata la passione per il cammino e soprattutto... per il cammino e soprattutto il cammino in montagna?
Ma probabilmente la passione per il cammino in montagna lo abbiamo nel DNA, io ritengo. Poi ho fatto tante riflessioni su questo argomento e così sono arrivato un po' alla convinzione che questo sia un po' dovuto a qualcosa che i miei nonni, chi mi ha preceduto, non lo so, mi ha lasciato. La passione vera l'ho cominciata a avere nell'adolescenza, quando ho cominciato a frequentare le montagne della Val d'Aosta nei campi scuola dell'oratorio. Allora si andava a Val Nontei, in Val d'Aosta, sì. E lì ho cominciato ad apprezzare il cammino in montagna, ma forse dire cammino in montagna è riduttivo, perché per me il cammino in montagna è soprattutto condivisione con chi mi accompagna, con chi ascende sui monti con me e con chi evidentemente percorre un cammino, parte del cammino della tua vita con te. Quindi si trattano di esperienze sì di montagna, ma anche e soprattutto esperienze di amicizia e di vita comune con le persone che ti accompagnano.
Certo, è anche una parte appunto riflessiva, quindi non solo cammino, ma anche condivisione di questo sforzo, diciamo, e anche di questa bellezza, di questo paesaggio che offre la montagna. E allora andiamo, se non hai qualcosa da aggiungere, se ho visto che stavi...
Ma no, poi la passione è continuata poi negli anni... nella gioventù, prima iscrivendomi prima del militare al CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Lodi, poi dopo frequentando appunto la montagna con gli amici del CAI, poi dopo si è interrotta perché sono andato a abitare dopo il matrimonio sono andato a abitare in un paesino che si chiama Terranova dei Passerini, qui vicino a Codogno. E poi è ripresa la passione della montagna grazie anche alle amicizie che ho trovato frequentando poi la Val di Fassa, dove tra l'altro ho la fortuna di avere un'abitazione che è un po' il mio rifugio, e dove spesso sono per andare a camminare, arrampicare, fare vie ferrate. Qualche anno fa arrampicavo, ho fatto delle belle vie, tante vie sul Vajole, sulle Torri del Vajole, sulle montagne lì attorno, la Marmolada, eccetera. E per cui la passione è nata appunto anche tramite le amicizie che ho coltivato nel tempo, insomma.
Ok, mi viene in mente dopo queste un'altra domanda. Qual è stato il sentiero, la montagna che ti ha fatto scattare? Oh, io lì ci devo salire. E perché?
Ma un vero sentiero, una vera montagna, non c'è. Diciamo che ogni sentiero e ogni vetta è stato per me motivo di voglia di arrampicare. Se devo identificare una delle prime cime che ho fatto, vabbè, a parte forse le camminate ordinarie, ecco, è stata la Marmolada che mi ha affascinato forse per la prima volta, e ho salito ormai oltre 30 anni fa la prima volta e poi dopo ho ripetuto, insomma. E diciamo che il frequentare la montagna ti invoglia a dire, vabbè, facciamo questa cima, affrontiamo questo sentiero, questa via ferrata. Affrontiamo questa via, ad esempio una di quelle che ho voluto fare, che ricordo è stata alle 5 torri, la via degli inglesi, che è stata una via che ricordo molto bene di aver fatto tra parentesi, con facilità, ma con allegria, ecco, con spensieratezza, oltre altre vie sulle torri del Sella fatte con gli amici e in sicurezza, anche con un amico guida, mi ha permesso di arrampicare sempre senza paura, nella massima sicurezza e con grande soddisfazione, insomma.
È bello questa immagine così delle cime. Intanto che parlavi mi venivano in mente le cime e i posti. Immagino anche che da quel momento, no, che quindi tutta quella voglia, quelle cime che hai già detto, la tua voglia di salire oppure anche di camminare, quindi di condividere, come dicevi prima, non si è più placata, no?
Sì, in effetti poi negli anni ci siamo posti sempre degli obiettivi, specialmente io e il mio caro amico che è milanese, ma ormai di Firenze da tantissimo tempo, con cui ho condiviso moltissime di queste cime, moltissime scalate su via di roccia, mi ha fatto moltissime ferrate portando anche i nostri figli. Cioè, insegnando ai nostri figli l'amore per la montagna, e quindi abbiamo fatto moltissime ascensioni via della montagna, che spero poi adesso di trasmettere anche ai miei nipoti, specialmente mio primo che ha 7 anni e comincia già da un paio d'anni a seguirmi su per le strade delle Dolomiti. Ecco, spero di trasmettere qualcosa anche i miei nipoti, e per un nonno è di grande soddisfazione portare un nipote legato a sé via. Mi è capitato anche quest'estate di fare una bella gita con lui, partendo da Alba di Canazei, andando su al Passo San Nicolò, scendendo il Contrin, eccetera, cosa che avevo fatto con lui a 5 anni, prima legato, questa volta no. Quindi sono soddisfazioni per un nonno. E tra le altre cose, vedo che ci sono altri nonni che lo fanno recentemente, a fine agosto, facendo la via ferrata degli Alpini su Al Falzargo, al Col del Bois. Ho trovato un nonno settantenne che era primo su una via ferrata abbastanza impegnativa con suo nipote di 11. Sono cose che riempiono un po' la vita, ecco, insomma.
Ah sì, sicuramente, anche è un po' un tramandare, una tradizione, insomma, che è un insegnamento anche.
Certo.
Ecco, ho Ovviamente la montagna a noi vista così non sembra sempre bella, però porta anche probabilmente, anzi sicuramente, molte volte, come nella vita, a rinunciare a qualcosa. Ti è mai capitato di dover affrontare una simile montagna, quindi dover arrivare a un certo punto e dire no, dobbiamo tornare indietro, oppure è sempre andata bene, insomma?
No, no, è difficile che un alpinista gli vada sempre bene, un alpinista gli vada sempre bene. Ho due ricordi, ricordo di gioventù, che probabilmente avevo 18 anni, 18, sì, 17, 18 anni, che eravamo al Pizzini e abbiamo dormito al rifugio a Pizzini, dovevamo fare il celedale, allora mi ricordo era un campo scuola. Ci alzammo la mattina, vabbè, io mi ricordo che non stavo neanche bene, avevo un grande raffreddore, ma il tempo era talmente pessimo che mi ricordo dovemmo rinunciare a salire al Cevedale sul ghiacciaio. Una rinuncia più recente è stata quando l'altro anno, 3 anni fa, sulla via normale, l'ultima volta che ho affrontato la Marmolada. Sulla via, diciamo, sulla via normale, sulla via ferrata, praticamente siamo arrivati al balcone e è poco meno di 100 metri al di sotto della vetta, e ho visto che il tempo era incerto, e oltretutto avevo con me mio fratello, molto più giovane di me, non è un
Certo.
ragazzo, però un po' di responsabilità l'avevo, e ho deciso, appunto. Eravamo io, mio fratello, l'amico carissimo di Firenze e il Don Guglielmo Cazzulani, che spesso è con me a arrampicare, a far via ferrate, eccetera, e a meno di 100 metri dalla vetta, dalla cima del Marmolada, torniamo indietro, però senza rimpianti, perché io sono dell'idea che quando si va in montagna, si è fatto la cima quando si è tornati indietro, quando si è tornati a bite, come si dice, perché la discesa non è molte volte meno, diciamo, difficoltosa che la salita, per via della stanchezza, per via magari del rilassamento che ti prende. Infatti, moltissimi incidenti in montagna avvengono proprio sulla via di discesa. Per cui, ecco, l'esperienza mi dice che è importante salire, ma bisogna saper scendere, e scendere anche rinunciando talvolta alla vetta.
Bello, bello questo saper rinunciare un po' come la vita, insomma, ogni tanto occorre rinunciare a certe cose. Ma molti sentieri, adesso perché so che qualcuno mi ha fatto la spia, sentieri di montagna sono opera del lavoro di soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Quali dei percorsi storici da te visitati ti ha meravigliato? Oppure, insomma, cosa ti viene in mente anche, non so, passando su quelle strade, ti viene in mente la battaglia, ti viene in mente il periodo, la fatica, il freddo?
E ci sono molti sentieri che mi hanno attratto, appassionato e negli anni incuriosito per approfondire anche dal punto di vista storico, diciamo, le azioni e le gesta dei militari della Prima Guerra Mondiale. Ritorno un po' al discorso del DNA, forse perché ho avuto due nonni che hanno combattuto la Prima Guerra Mondiale, uno non l'ho conosciuto, ma uno purtroppo mi ha raccontato di quanto è successo sul Grappa, sul Piave, ha fatto il Grappa, il Piave, Caporetto, eccetera. Queste storie incise nel mio DNA hanno fatto sì che mi interessassi anche alle questioni legate alla Prima Guerra Mondiale. Per cui quando vado in montagna e sono sui sentieri, moltissimi sono sentieri sono stati realizzati dai nostri militari nella Prima Guerra Mondiale, è chiaro che il ricordo va a quei sacrifici, soprattutto quando magari scendendo magari da un ghiaione trovi caricatori ancora, pallottole, come mi è capitato di trovare, che così conservo un po', intanto faccio vedere qualcuno durante, o presto per qualche mostra. Questo andare per sentieri, andare per montagne, ha fatto sì che si visitasse moltissimi luoghi sulle trincee, che grazie al cielo negli ultimi anni sono state anche ben conservate da gruppi locali che lavorano per conservare queste memorie storiche, musei a cielo aperto. Non so, per dirti, molto bellina e molto bella da fare anche con dei giovani, con i ragazzi, mi viene in mente la via ferrata Bebizac, che è su al Passo San Pellegrino, che parte dal Passo Selle e percorre le creste fino a Cima Uomo. Ci sono ancora baraccamenti conservati, trincee, resti a volontà, fino ad arrivare a un museo fotografico che è in quota, ricavato in una grotta avamposto di un avamposto italiano. Sono cose molto, molto interessanti da vedere. Come dicevo prima, recentemente ancora una volta sul Falzarego, una volta fatta la via degli Alpini, si è arrivati giù attraverso la galleria delle Gazzuoi, tutte scavate nella roccia, fino ad arrivare, per dire, alla Cengia Martini, che era una cengia che non è mai stata presa dagli austriaci. Lì erano arroccati i nostri italiani, una cosa favolosa da vedere. Sono nidi d'aquile, e ti domandi come hanno fatto a resistere quegli uomini col freddo che c'era allora. Probabilmente avevano dei fisici molto più temprati dei nostri, noi ormai ci siamo un po' rammolliti, anche perché le attrezzature tecniche che abbiamo noi loro non le avevano, insomma.
Sì. Diciamo che abbiamo una vita un po'...
Direi di sì.
e insomma, sì, ma qualche altro sentiero che ti ha più... Cioè, a me viene in mente, magari se tu hai visto quella delle 52 gallerie, insomma, delle 50...
Sì, sul Pasubio, anche del Pasubio. Effettivamente la zona del Pasubio è interessantissima, è bellissima. L'ho fatto un po' di anni fa, ricordo che ho dormito anche al Rifugio Papa. Comunque, dove vai, sulle nostre montagne trovi qualcosa che ricorda i sacrifici... In genere si parla degli alpini, ma non solo degli alpini, perché c'erano i fanti che hanno lavorato, penso anche al genio che faceva tutte queste opere, che erano immense, no? Immense strade, ospedali arroccati in posti. Ecco, una cosa che è molto, molto, che mi fa molta tenerezza è vedere i cimiteri militari sparsi, che in genere sono... più a valle, insomma, rispetto a dove venivano portati, dove c'erano gli ospedali da campo, i primi ospedali da campo, e poi praticamente dove morivano lì praticamente. Allora c'erano tutti questi cimiteri militari che poi dopo la guerra sono stati bonificati, praticamente hanno riesumato i corpi che poi sono stati portati nei vari sacrari del Re di Puglia, al Grappe. Però i segni di questi cimiteri, piccoli cimiteri, molto piccoli cimiteri, sono ancora sparsi nelle nostre valli e sono segno del sacrificio fatto da loro. Insomma.
Veramente sì, veramente sì. E anche per, insomma, per col loro sacrificio noi invece godiamo delle viste, abbiamo la fortuna di godere queste viste meravigliose.
Sì, poi ecco, bisogna tenere presente, proprio oggi ho scritto al Cittadino una lettera, questa mattina, perché c'era un articolo interessante del vicepresidente dell'Associazione Nazionale Combattenti Reduci di Codogno, dove indicava, esula un po' dal nostro discorso, però può essere, dove diceva che è bene togliere a Codogno la piazza Cadorna, perché Cadorna è stato l'artefice delle decimazioni. Io ho scritto oggi una lettera sul Cittadino, che magari vedrai domani o dopo, dove condivido questo pensiero e dove do, perché lui dice: diamo la possibilità di intitolare la piazza non a Cadorna, ma al fante, si chiamava Giovanni Civatti di Casal Pusterlengo, che è stato oggetto di decimazione. Non sono d'accordo, perché in effetti i generali hanno fatto la guerra, hanno fatto dei massacri, però chi è morto e là erano tutti poveri giovani, poveri contadini che sono sacrificati, ecco, per
Eh
noi.
sì, questo bisogna sempre tenerne conto, insomma, che la guerra è una brutta cosa che non va a scapito di nessuno. Ci sono tutti, perdono tutti nella guerra, speriamo che non vengano più. Mi è venuto in mente, intanto che parlavi del su e giù, sopra e sotto, delle montagne, le cime, mi è venuta in mente un'altra domanda. Per chi cammina e va in montagna, anche per noi, insomma. Io mi ritengo un camminatore di media montagna. Cosa rappresenta la fatica?
Ma la fatica in montagna rappresenta un mezzo per arrivare all'obiettivo, che è l'obiettivo per cui che ti sei disposto, vale a dire, può essere un rifugio, può essere una cima, ma soprattutto per me rappresenta lo svuotamento di quelle che sono le tensioni, le ansie, le preoccupazioni dei giorni, di tutti i giorni. Perché la montagna, soprattutto la fatica, ti aiuta a trovare l'equilibrio in te stesso. Vuol dire andare in montagna, vuol dire per me anche, rappresenta l'avvicinarmi di più all'infinito, a Dio, per chi crede, perché
Certo.
con più si va in alto, in qualche maniera, più si arriva più vicino al cielo. Però ecco, soprattutto diventa il modo di ritrovare noi stessi, come ripeto, di svuotarci delle nostre preoccupazioni e di, soprattutto anche se sei con degli amici, eccetera, di condividere la fatica con gli altri.
Ah, ok, sì, e la fatica è una cosa essenziale anche nella vita per arrivare a degli obiettivi. Quindi senza fatica non riusciamo
Esatto.
ad
Sì, la fatica
arrivare a niente.
che molti, forse magari giovani, ma forse non è neanche così, non so, molti cercano di non affrontare più, cioè accomunata il dolore, no? Cioè, ormai siamo arrivati in una società che rifiuta la fatica, il dolore, la morte, cosa che prima era, diciamo, non dico una cosa normale, perché la fatica, il dolore, la morte non è che si supera, che sia bello, ecco, viverle, però fanno parte della vita. E la montagna, su questo direi che aiuta molto, anche quando scendi, per dire, hai i piedi massacrati, o non tieni più le gambe, di no, tengo duro, eccetera, devo andare avanti perché devo tornare a casa, oppure durante la salita, quando dici: ma quasi quasi mi fermo qui perché oggi non ce la faccio più proseguire, per tanti motivi, perché poi tutti i giorni non sono uguali, però dici: vabbè, no, facciamo ancora 100 metri di dislivello, e questo ti aiuta pian piano arrivare fino all'obiettivo prefissato.
Vero, vero, molto bella questa riflessione. E io avrei un'altra domanda da farti, Giuseppe.
Sì.
Semplice, penso che sia semplice, ma anche, diciamo, semplice, ma anche, adesso mi scappa la parola corretta, Quindi vado e te la dico direttamente. Hai un sogno nel cassetto per quanto riguarda il cammino e quindi la montagna?
Sì, un sogno nel cassetto ce l'ho, nel senso che ormai a 65 anni non hai più le energie che avevi solamente 10 anni fa. Cioè, quindi, però il sogno del cassetto ce l'ho ed è lo spigolo sulla palla, della Madonna del Velo sulla palla di San Martino che mi piacerebbe fare prima di appendere il moschettone al chiodo. Perché te lo dico? Perché il mio carissimo amico che la guida, una delle guide, il Fabio Gionco della Val di Fassa, qualche anno fa mi ha detto: ma no, non ti preoccupare, quest'anno ho portato un mio cliente di 70 anni, per festeggiare i suoi 70 anni ha fatto lo spigolo sulle palle della Madonna del Velo, sulle palle di San Martino. È una via di quarto, quinto grado. Ecco, quello è il mio sogno nel cassetto. Se riuscissi a creare qualche chilo e avere un po' di forma, magari chissà di farlo. Sarebbe una via che mi ha affascinato, perché è una via molto, molto lineare. Questo spigolo mi affascina quando lo vedo da giù. Ogni tanto vado in Val Venezia, Val Venegiotta, vado sotto alla Segantini, no? E lo vedo e ho detto: ma chissà di riuscire a farlo magari prima di smettere completamente. Questo anche perché prima o poi bisogna smettere. L'età, anche se, ma tra l'altro, sentivo oggi una bella intervista di un 88enne che si chiama Don Erminio Vanzette, è stato parroco di Soraga, lì dove ho la casa io, che è stato capo del soccorso alpino nei suoi anni, e a 88 anni se ne va, riesce ancora camminare, fare delle vie, ed è sempre è questione poi di allenamento. Io scherzosamente quando vado in montagna dico: il mio problema è una questione, è un problema di EPA, che sta per età, pancia, allenamento. L'età non ce la può, se non lo si può eliminare, però la pancia sì, e l'allenamento lo si può coltivare.
Eh sì, bella, bella. E poi me la devo ricordare questa qui perché questa me la vendo. No, bene, guarda, io sarei arrivato a conclusione di questa bella chiacchierata che il tempo è passato molto veloce e ti ringrazio per tutte le cose che hai detto e che hai parlato della montagna, anche se noi come Nordic Walking non siamo molto vicini a questa verticalità, insomma, siamo un po' più su per le salite, meno verticali, però il cammino può portare a fare anche queste cose, quindi il cammino della vita è il cammino anche come hobby e ti auguro di arrivare più presto a fare lo spigolo,
Grazie.
ma non come ultimo, ma non come ultimo, come inizio per una seconda
Ti
parte.
ringrazio, mi accontenterei solamente di farlo anche come secondo, andrebbe molto bene. E a te auguro buon cammino, e a te e a tutti i tuoi amici che camminano con te con Nordic Walking.
Grazie, grazie Giuseppe e salutiamo tutti gli ascoltatori, ringraziamo ancora una volta Giuseppe per la prossima, eventualmente una prossima intervista, dopo lo spigolo, mi
Bene,
raccomando. Va bene,
te lo farò
buonasera a
sapere.
tutti da Nordic Walking, saluto in cammino podcast e tutto, alla prossima, ciao.